Il mondo dorato della finanza. Un ambiente di letti, di giochi di potere e circoli chiusi, dove gli speculatori fanno i soldi alle spalle di intere comunità. Un mondo di squali, di intrighi, dove pochi dettano le regole e hanno in mano le chiavi dell'economia mondiale. Qui vige la legge del più forte e del più scaltro. La finanza è un tabù nell'immaginario comune, perché sono gli scandali a fare notizia e quel che emerge è una visione cupa e distorta. Qui invece vi catapultiamo in un'altra dimensione, dando voce a un lato meno conosciuto della finanza, nobile. Vi raccontiamo di idee e progetti che diventano aziende, che trasformano il mondo e che lasciano il segno. Di chi fa la differenza un investimento alla volta, eroi o come li chiamiamo noi, smart angels. Perché i soldi giusti nel posto giusto cambiano l'Italia.
Ciao e bentrovati, riprendiamo dopo questa breve pausa estiva e direi che riprendiamo alla grande perché oggi abbiamo con noi Michele Grazioli, CEO e founder di Vedrai. Benvenuto Michele.
Grazie Luca e grazie per l'invito, buongiorno a tutti.
Ci mancherebbe. Riprendiamo oggi con Smart Angels. Come sai, in questo podcast raccontiamo la storia di persone, idee e capitali che hanno l'ambizione di cambiare il paese, quindi è una responsabilità importante. Io e te ci conosciamo da un po', Michele, ormai, no? Devo dire che è sempre molto stimolante fare due chiacchiere. Non a caso qualche anno fa sei stato nominato da Forbes tra i giovani under 30 più influenti, no? Quindi questo non è assolutamente un caso. Nonostante la tua giovane età, anche se so che non ami definirti un giovane, hai diverse esperienze alle spalle, tra l'altro in giro per il mondo. Prima di entrare nello specifico, vuoi raccontarci del tuo percorso personale e professionale e da dove deriva la passione per i numeri e per l'intelligenza artificiale?
Ok, volentieri. Allora, io mi definisco sempre un finto giovane, un falso vecchio, però sull'esperienza non posso barare, quindi è molto breve la mia storia. Io mi appassiono di numeri e di informatica in realtà molto giovane, spinto dalla curiosità. A me piaceva quando ero molto piccolo mettermi davanti al computer, davanti a Excel, e con la scheda sviluppo provare a registrare delle macro, vedere il codice che c'era dietro e riscrivere quel codice per capire come effettivamente ragionava il computer. Da lì ho imparato a programmare pian piano, sfruttando anche il fatto che negli ultimi 20 anni le tecnologie sono cambiate molto, ma soprattutto sono diventate più semplici, quindi anche per un ragazzino cominciare a sviluppare con strumenti come il Python era fattibile. E attorno ai 12-13 anni ho cominciato a appassionarmi di machine learning. Perché il machine learning? Perché il machine learning è una tecnologia che sa apprendere dai dati, quindi è in grado di estrapolare conoscenza anche da dati che apparentemente sono troppo complicati per un essere umano per poter essere analizzati con il nostro
cervello. Due parole sul machine learning?
Machine learning è quella tecnologia che adesso è sotto il cappello dell'intelligenza artificiale, che è molto di moda, che è in grado di imparare autonomamente dai dati alcune informazioni sui dati stessi. Quindi il famoso algoritmo nell'informatica tradizionale è un procedimento per prendere degli input e trasformarli in un output. Il machine learning, diciamo che impara autonomamente, guardando sia gli input che gli output, a creare questo procedimento.
Quindi possiamo dire che prima alle macchine dovevi dire esattamente che cosa fare, ora li fai vedere di che cosa si tratta e apprendono da quello che li fai vedere che cosa poi è l'output finale, no? Semplificando una cosa di questo tipo?
Sì, esattamente. Quindi io all'inizio sono partito a dire al computer cosa avrei voluto che facesse, però ovviamente ero un ragazzino, quindi problemi molto semplici. Poi la mia curiosità mi ha spinto ad andare su problemi che erano fuori dalla mia conoscenza di un ragazzino e il machine learning mi è venuto in aiuto. Nel corso della mia adolescenza questa passione è trasformata pian piano in un lavoro, quindi ho creato alcuni piccoli sistemi, alcuni piccoli programmi che hanno avuto un discreto successo e pian piano mi sono trovato a fondare società e a fornire questi servizi ad aziende in giro per il mondo. Principalmente aziende molto grandi, perché negli anni 2010, quindi 2013, 14, 15, 16, il machine learning era ancora una tecnologia molto costosa, perché richiedeva prima di tutto una grande potenza computazionale. Per imparare dai dati c'era bisogno di avere dei computer, dei server molto potenti per iterare questi dati, quindi per vederli tante volte, per fare dei test e per poi verificare se la previsione era corretta. Era molto costoso anche riuscire a reperire i dati all'interno delle aziende, perché non tutte le aziende avevano dei dati di qualità e soprattutto non tutte le aziende avevano una quantità di dati sufficiente a far sì che la macchina imparasse qualcosa da questi dati, e quindi i clienti principali erano banche, assicurazioni, società petrolifere, comunque aziende che avevano dei volumi molto importanti. Ho cominciato a girare per il mondo, ho cominciato a capire effettivamente quali erano gli impatti di questa tecnologia un po' di anni prima rispetto che arrivasse al grande pubblico, perché nelle tecnologie informatiche la curva è sempre molto netta. Prima si parte dal mondo enterprise, poi per una serie di motivi si abbassano i costi di implementazione, diventa anche molto più semplice tutta la parte di comunicazione, perché il mercato si crea pian piano con dei casi di studio, e quindi queste tecnologie vengono portate anche ad aziende un po' più piccole, più vicine a noi. E quindi sull'intelligenza artificiale ho avuto la fortuna di vedere l'inizio di questa curva nel mondo enterprise, e ho detto: perché non provo io a portare questa tecnologia anche ad aziende un po' più piccole? E qui arriviamo a fine 2019, inizio 2020, quando poi...
E qui nasce l'idea di Vedrai, giusto?
Sì, allora la mia prima idea era quella di prendermi un anno sabbatico nel 2020 e girare il mondo. Io ho partito molto presto, le mie prime aziende le ho fondate che ancora facevo liceo, quindi non ho mai fatto effettivamente il turista. Io giravo il mondo per lavoro, sono stato tantissime volte a Madrid, ad esempio non so come si chiama la piazza di Madrid. Ovviamente non esasperato, cioè so come si chiama perché l'ho letto su Wikipedia, però non ci sono mai stato, quindi ho detto: voglio un po' capire cosa c'è in giro per il mondo, perché non voglio che l'Italia diventi l'unico mercato PMI che io conosco. Tutto questo era a febbraio del 2020, sappiamo tutti cosa è successo a inizio marzo, e allora nella mia testa ha cominciato a balenare in quel trimestre l'idea di anticipare tutto, e perché effettivamente la pandemia ha digitalizzato l'Italia molto di più di quello che ha fatto qualsiasi governo o qualsiasi manovra economica. In 3 mesi anche i miei genitori, che sono persone che fino al momento prima non utilizzavano alcun tipo di tecnologia, facevano le videochiamate, avevano imparato ad utilizzare Zoom, avevano imparato a fare i corsi online, e quindi ho detto: forse sta cambiando il mondo, gli imprenditori stanno capendo che il controllo non è stare 24 ore al giorno in azienda, ma è conoscere i dati della propria azienda, e quindi c'è un terreno molto più fertile per provare anche a portare queste tecnologie fin da subito nella piccola e media impresa.
Non è stato però tutto così proprio semplice. A sentirti parlare sembra che sia tutto proprio così scontato e lineare, invece so che c'è dietro un grande lavoro. Forse oggi nell'era, quella che possiamo definire l'era dei dati, no? E con lo sviluppo della tecnologia, ma soprattutto con l'avvento di ChatGPT, oggi parlare di intelligenza artificiale sicuramente quantomeno uno inquadra il tema e più o meno sa di che cosa si sta parlando, senza scendere troppo nel tecnico. Quello che forse un po' ancora manca è capire l'utilità, cioè l'utilizzo pratico, no? Che se ne può fare, no? Questo forse è un livello ulteriore che magari chiaramente tu vedrai, ci lavorate, è evidente, ma è meno forse evidente al pubblico e all'imprenditore. Tu che visione hai di questo? Cioè come può cambiare la vita dell'imprenditore, quindi l'azienda, o la vita di tutti i giorni?
Allora, noi in realtà siamo partiti dal tema della comunicazione, perché portare una tecnologia ad aziende che non ne hanno mai sentito parlare è prima di tutto un tema culturale, quindi devi far capire che questa tecnologia può portare dei benefici concreti. Nessuno compra la tecnologia, tutti comprano la soluzione ad un problema attuale o potenziale. L'intelligenza artificiale in questo contesto partiva svantaggiata, perché negli ultimi 40 anni i film di fantascienza hanno sempre fatto fare all'intelligenza artificiale la parte del cattivo, quella che ci ruberà il lavoro, quella che con i robot ci ammazzerà tutti. In realtà l'intelligenza artificiale attuale non è niente di tutto questo. L'intelligenza artificiale sono modelli matematici applicati a risolvere un problema specifico, quindi questa paura è infondata, ma lo sappiamo noi addetti ai lavori. Il nostro primo compito con Vedrai è stato quello di parlare in modo semplice di intelligenza artificiale. Noi molto spesso ci dicevamo al nostro interno: dobbiamo parlare il dialetto dell'intelligenza artificiale, quindi riassumerla in concetti molto semplici e soprattutto far capire come questa intelligenza artificiale può cambiare la vita di tutti i giorni. Io dico spesso: innamorati del problema e non della soluzione, perché l'intelligenza artificiale è lo strumento che attualmente risolve alcuni problemi in modo efficace e meglio di altri, ma tra 5 anni potrebbe esserci una tecnologia migliore rispetto a questa. Quello che sta succedendo adesso con l'intelligenza artificiale, nel momento in cui è diventata argomento per il grande pubblico dall'uscita di ChatGPT, è che in molti vogliono entrare in questo mercato, ma con pochi casi concreti alle spalle. Quindi si sta creando molta confusione, perché anche la stessa ChatGPT è una tecnologia fantastica che ha probabilmente rivoluzionato il modo di pensare l'interazione tra uomo e computer, ma difficilmente qualcuno vedendo ChatGPT riesce in 30 secondi a capire come utilizzarla all'interno dell'azienda. È un bel giocattolino, è uno strumento fantastico per interagire, per fare un po' di brainstorming, per divertirsi con gli amici al bar.
Noi stessi ci stiamo provando a utilizzarlo nel nostro contesto, però ancora dobbiamo trovare una via, quindi capisco perfettamente quello che dici.
Sì, c'è sempre quella componente di messa a terra della soluzione che richiede qualcuno che di esperienza ne abbia su entrambi i lati, quindi sia nel lato tecnico per capire poi quando sbaglia la macchina, perché ChatGPT non è perfetto, ChatGPT molte volte ci prende ma alcune volte sbaglia. Bisogna riuscire a intercettare quando ChatGPT o altre tecnologie simili stanno, tecnicamente si dice, allucinando, quindi stanno dicendo una cosa che loro credono essere vera ma in realtà è sbagliata. E dall'altra parte bisogna capire effettivamente se applicare questa tecnologia all'interno di un business migliora le performance di questo business o invece è solo marketing per dire ci abbiamo anche noi un po' di intelligenza artificiale. In questo momento è comodo dirlo, un po' intelligenza artificiale quanto basta, come sale e pepe quando si fanno le ricerche.
Chiaro, oggi va molto di moda tra l'altro, quindi la si trova un po' dappertutto. Anche ho visto recente, non ricordo quale, ma ci sono anche diverse pubblicità sia alla televisione che alla radio che la mettono all'interno dello spot per catturare l'attenzione. Ritorniamo a Vedrai, se è solito dire che Vedrai ha il compito di aiutare gli imprenditori a prendere decisioni magari più consapevoli, non so se il termine proprio è migliori, ma sicuramente risparmiando un po' di tempo, no? Come vedi che questo può trasformare l'azienda del futuro rispetto a chi ha una stessa azienda, stesso settore che non l'utilizza, e se vedi oltre alla trasformazione dell'azienda anche figure particolari che devono essere, dicevi prima, no? Devi essere facevi l'esempio ChatGPT, un po' tecnico e un po' conoscere il settore, no? Vedi una rivoluzione anche all'interno delle figure dell'azienda o come la immagini? Un'azienda 2, 3 o 4.0?
Allora, noi diciamo spesso che vogliamo far risparmiare tempo all'imprenditore, semplificando molto il concetto, perché dal mio punto di vista il tempo che noi facciamo risparmiare all'imprenditore non è quello mentre è alla scrivania a fare attività operative. È il tempo quando torna a casa la sera e il suo cervello continua a pensare alla decisione che ha preso quel giorno perché non sa se era una decisione che ha preso consapevolmente. Ad oggi le aziende, ma poi le persone all'interno delle aziende, perché le aziende sono fatte di persone, si trovano ad operare in contesti difficilmente leggibili. Pensiamo a cosa è successo negli ultimi 3 anni, prima la pandemia, poi le materie prime, poi la guerra, il costo dell'energia, adesso è tornata l'inflazione, sono aumentati i tassi di interesse. Tutti gli strumenti che le aziende avevano a disposizione per fare simulazioni sul futuro, per fare pianificazioni, sono andati in crisi. E quindi tutte le decisioni che vengono prese sono decisioni che all'interno della testa dell'imprenditore sono prese senza considerare effettivamente tutte le variabili che le stanno impattando. Questo porta l'imprenditore a tornare a casa la sera e ripensare costantemente a cosa avrebbe potuto fare, come quando discutiamo con una persona e poi in doccia continuiamo a pensare, ecco, avrei potuto dire questo e quant'altro. E quello, anche vivendolo in prima persona, è il tempo che non ti fa vivere, quindi è quello che poi ti fa andare a letto la notte preoccupato, ti fa svegliare la mattina magari un po' meno motivato. L'intelligenza artificiale è uno strumento che può mettere ordine in tutto quello che succede fuori. Poi non è una sfera di cristallo, noi non possiamo ovviamente sapere quello che succederà, però possiamo mettere ordine, quindi possiamo capire quali sono dei trend che si stanno sviluppando, possiamo capire come questi trend impatteranno la possibilità dell'azienda di sostenere il suo debito, ad esempio, oppure di crescere a livello di ricavi, e questo dà una quantificazione alle decisioni che vengono prese, quindi le inquadra dal punto di vista più matematico. Cioè noi cerchiamo di rendere matematica quella che è effettivamente la strategia aziendale. Facciamo molto spesso, per rispondere alla seconda parte della domanda, il paragone con il navigatore satellitare. Cioè le nostre tecnologie non sono un pilota automatico, noi non prendiamo decisioni al posto del manager, al posto dell'imprenditore, però una volta che l'azienda ha definito la sua strategia, quindi ha deciso dove vuole arrivare, noi calcoliamo quanto è costosa e quali sono i rischi di ognuna delle strade possibili che l'azienda si trova a poter percorrere. Questo porta alla terza parte della domanda, al fatto che gli imprenditori del domani, i manager del domani, devono aprirsi a queste tecnologie, non tanto perché queste tecnologie sono l'unico modo per operare. Ovviamente hanno fatto così negli ultimi 30 anni, sono probabilmente in grado di farlo, ma perché la competizione è una competizione fatta da aziende che sempre di più utilizzano queste tecnologie. Quando io dicevo, ho visto nel 2017-2018 quanto effettivamente le grandi aziende, il mondo enterprise, beneficiava di questi strumenti, mi riferivo proprio a questo. Un manager che usa l'intelligenza artificiale ha una capacità di prendere decisioni molto complesse in breve tempo che è superiore allo stesso manager che non utilizza l'intelligenza artificiale. Poi magari esiste un altro manager molto più bravo che lo batte, ma a parità di figura, la figura che utilizza questi strumenti è una figura più capace. Esattamente come un autista che utilizza il navigatore satellitare anziché avere la cartina che gli toglie metà della visuale del parabrezza. E quindi il ragionamento che io faccio sempre in modo molto aperto con gli imprenditori o con i manager è: l'intelligenza artificiale non va a sostituirvi, va a creare una versione migliore di voi stessi che è un vantaggio competitivo per voi. Esattamente come avere su un'automobile il cruise control o l'assistente per stare nella corsia. Ovvio che io sono un guidatore migliore, magari più sicuro se ho questi strumenti. Viceversa, potrebbe esserci un guidatore molto migliore di me che non li utilizza, ok, ma se lui utilizzasse questi strumenti sarebbe un guidatore migliore di se stesso. Quindi la vera sfida è con noi stessi.
Mi veniva in mente mentre parlavi, mi ricordavo un articolo che ho letto credo la settimana scorsa, che mi ha incuriosito, per cui ti faccio una domanda un pochino provocatoria, no? Perché penso che sia, voglio chiederti conferma, anche una questione di fiducia dell'utilizzo dello strumento, no? C'era questa ricerca che parlava dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale in ambito medico, quindi nell'analisi delle radiografie, e veniva fuori chiaramente che una volta allenata in maniera consistente restituiva dei risultati di gran lunga superiori alla media di dottori e radiologi professionisti. Al di là di questo, che non sorprende, la cosa che sorprendeva era che nella scala del chi ci azzeccava di più, tra virgolette, l'intelligenza artificiale aveva un ottimo punteggio, i radiologi migliori avevano un ottimo punteggio, i radiologi con l'intelligenza artificiale erano al terzo posto. Quindi paradossalmente il connubio tra le due cose che nell'immaginario dovrebbe, tra virgolette, creare un risultato migliore, no? L'interpretazione umana supportato dai dati oggettivi creava un risultato invece peggiore, probabilmente per una questione di scarsa fiducia o ancora peggio, tra virgolette, della competizione che può nascere tra uomo e macchina. Questa è una tematica decisamente interessante. Tu come lo vedi questo aspetto? Ci riconosci? All'interno delle aziende ci sono, tra virgolette, entusiasti e detrattori, oppure in ambito aziendale questa cosa qua è meno sensibile rispetto a un tema magari la salute che più invece ci tocca più da vicino?
Allora, quello che dici in realtà non mi sorprende per nulla, ma anche meramente da un punto di vista matematico. Cerco di inquadrare bene la risposta per evitare di diventare tecnico. L'intelligenza artificiale ha un grandissimo trade-off: essere estremamente precisa o essere intellegibile. Quindi quando io vado a creare delle reti neurali ipercomplesse, come potrebbe essere ad esempio quella dietro ChatGPT, loro sono dei meccanismi che si dicono black box, cioè noi non sappiamo perché ci hanno dato un certo tipo di risposta. Allo stesso modo, una rete neurale addestrata per riconoscere delle cellule tumorali all'interno di una radiografia è una rete neurale estremamente complessa, della quale noi non riusciamo a capirne il meccanismo. Quindi quella è una scatola nera, noi non sappiamo cosa succede al suo interno. Dall'altra parte si hanno dei modelli un po' più semplici, magari basati su concetti matematici meno difficili da relazionare tra di loro, un po' più lineari, un po' più legati alla probabilità condizionata, che sono magari l'80-90% del risultato, ma sono in grado comunque di essere interpretati perfettamente dall'uomo. Cosa succede proprio dal punto di vista della competizione radiologo machine learning, radiologo rete neurale? Che tutte le volte che il radiologo avrebbe sbagliato, continua a sbagliare, perché lui ha il preconcetto che nel momento in cui lui vuole andare a fare un certo tipo di diagnosi, insomma, di dire che quello è così o non è così, l'intelligenza artificiale difficilmente riesce a fargli cambiare idea. Dall'altra parte, però, lui non è in grado di riconoscere gli errori dell'intelligenza artificiale, quindi è come se i due errori si sommassero. Somma i suoi a quelli dell'intelligenza artificiale. E questo succede perché, non capendo quello che accade all'interno di questa rete neurale molto complicata, il radiologo si trova in una situazione dove dice: comunque io mi fido di quella che è la mia esperienza e utilizzo l'intelligenza artificiale in tutti quei casi dove neanche io sono sicuro, ma dove neanche io sono sicuro potrebbe essere che l'intelligenza artificiale va a sbagliare.
Quindi gli errori li faccio lo stesso, dove sono indeciso o sbaglio o la prendo, e quindi si sommano gli errori. Questo è concetto. Non avevo pensato dal punto di vista matematico, la facevo più intuitiva, una questione di fiducia o di competizione.
No, lì è proprio il fatto che quando si vuole portare questa tecnologia ad essere non un automatismo, ma utilizzata con l'essere umano, bisogna renderla molto intelligibile. Infatti quello che noi facciamo all'interno dei nostri software è creare una tecnologia sì molto complessa dal punto di vista della tipologia dei dati che tratta, della quantità di dati che tratta, ma dobbiamo sempre rispondere alla domanda fondamentale che chiede ogni persona che la utilizza, che è: perché mi stai dicendo quello che mi stai dicendo? Quindi se io non sono in grado di rispondere a questo perché una, due, tre volte, andando sempre più nel dettaglio, quella tecnologia...
Facciamo la fine dei radiologi.
Faccio la fine del radiologo, quindi quando sbaglia l'intelligenza...
Non ce ne vogliono i radiologi che
no,
solo a livello di ricerca scientifica.
Però quando sbaglia l'intelligenza artificiale è colpa dell'intelligenza artificiale, quando l'imprenditore probabilmente avrebbe sbagliato comunque, dice: l'intelligenza artificiale non mi ha dato sufficiente prova di essere affidabile e quindi non mi ha fatto cambiare idea.
C'è qualche aneddoto, esperienza che ti porti dietro nel corso degli anni, storie con imprenditori o tuo percorso professionale che è piacere di raccontarci, di condividere? Sai che le storie sono sempre accattivanti.
In realtà tantissime, infatti una delle cose che mi piace di più di questi anni, questi ultimi 3 anni da quando c'è Vedrai, è che parlo con tantissime persone che hanno molto più esperienza di me, dalle quali imparo un punto di vista diverso, quindi per me è bellissimo poi anche tornare in ufficio, magari condividere con il resto del team di Vedrai delle esperienze o altro. Quella più, diciamo, simpatica, che racconto sempre, però è di una decina d'anni fa, quando ero ancora un ragazzino, veramente avevo preso la patente da pochissime settimane, avevo le mie piccole aziende che si occupavano di consulenza in questo ambito. Mi chiama un grandissimo imprenditore, anzi non mi chiama direttamente, la sua segretaria mi chiama, e mi invita ad andare da lui nel pomeriggio. Io che ero, insomma, un ragazzino che doveva star lì con i conti per capire come poter arrivare a fine mese, come riuscire a pagare i pochissimi stipendi che avevamo da pagare, dico: cavolo, è la svolta, quindi questo è veramente il momento nel quale la mia vita, la mia carriera cambierà. Quindi vado a casa, mi metto giacca e cravatta, so che adesso non sembra, ma ai tempi sembravo più grande, volevo sembrare più grande vestendomi sempre in giacca e cravatta. Quindi prendo la mia macchinina, vado da questo imprenditore che mi accoglie, insomma, in pompa magna, dicendo: no, ho parlato con il mio ingegnere oggi a pranzo e mi ha detto che tu sull'intelligenza artificiale sei il numero uno. Dicevo: no, insomma, io ci sto provando. Dice: no, no, dai, non essere modesto, avrei bisogno di un'intelligenza artificiale per mio fratello perché è un po' scemo. E quindi, vabbè, insomma, a netto dell'ilarità della situazione, quello è uno degli episodi che mi hanno insegnato di più, probabilmente, nella mia carriera. Io fino a quel momento ero convinto che la tecnica vincesse su tutto. Quindi io volevo fare il matematico, volevo diventare il miglior tecnico possibile. Nel mio tempo libero studiavo i paper scientifici. Da lì capisco che quando effettivamente hai una controparte, non vinci quando tu sei convinto di aver fatto passare il messaggio, vinci quando lui l'ha recepito. E quindi ho deciso da lì di studiare economia, ho deciso di cominciare a mettere la seconda componente all'interno delle nostre aziende, che da una parte è il prodotto, la parte tecnica, ma dall'altra anche la comunicazione. Nessuno vive senza l'altra parte, ma se non le hai tutte e due non sei in grado di avere effettivamente un valore che viene trasmesso e che viene recepito dal cliente attuale o potenziale.
Mi ci ritrovo appieno in quello che dici, anzi molto spesso la parte troppo tecnica, proprio perché non arriva, non è compresa, frena addirittura, no? Quindi capisco perché siete partiti dalla parte di comunicazione, che tra l'altro ti faccio i complimenti perché voglio dire, vi seguo ed è fatta sempre molto molto bene, passando il messaggio che anche cose tecniche si possono spiegare con semplicità e un po' di leggerezza a volte, no? Mi viene in mente di chiederti questo, considerato che vedrai è sul mercato da 3 anni, ma questi 3 anni ne sono cambiate di cose oggettivamente, no? Citavamo prima ChatGPT, ma insomma ogni giorno quasi diciamo che c'è un annuncio e una corsa verso l'intelligenza artificiale. Quindi immagino che la visione che avevi immaginato 3 anni fa debba evolversi continuamente e siete lì magari a trovare delle evolutive diverse, delle soluzioni diverse, un po' per rimanere al passo con tutto quello che viene fuori. Ecco, c'è qualche cosa che state studiando, che avete modificato in questi 3 anni come approccio all'imprenditore, all'impresa, piuttosto che dal punto di vista dell'offerta che proponete?
È molto importante innamorarsi del problema e non della soluzione, quindi questi 3 anni sono cambiati tantissimo per tanti motivi, per quello che è successo fuori, quindi per il contesto, come abbiamo detto prima, costo dell'energia, materie prime, inflazione, tassi di interesse, ma anche per quello che è successo nel nostro settore. Le tecnologie che ad oggi vanno per la maggiore nel mondo del machine learning, dell'intelligenza artificiale, non esistevano nel momento della fondazione di Vedrai. La visione, secondo me, però, non può ogni volta andare dietro a quella che è la tecnologia del momento o a quello che è il contesto nel quale ci si trova. Deve sapersi adattare, quello sì, perché come insegna Darwin, non vince il più forte, ma vince chi sa adattarsi meglio ai cambiamenti. Però io avevo scritto il primo giorno in cui ho fondato Vedrai, che c'era ancora la pandemia, quindi ero a casa da solo nel mio monolocale a Milano, un documento che si chiama La non risibile importanza dell'imponderabile. Non so se l'hai mai letto.
No, 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 devi
Te lo mando,
mandarmelo.
che sostanzialmente raccontava il perché io stavo facendo Vedrai. Quindi qualsiasi cosa che riguarda il come, il quando, il quanto può cambiare, ma il perché deve rimanere quello. Ovviamente noi in questi 3 anni siamo cambiati molto come azienda, quindi siamo partiti che eravamo in tre, adesso siamo in 160, siamo partiti che avevamo veramente 2 lire, che non ci permettevamo neanche l'ufficio. Adesso fortunatamente siamo riusciti, anche grazie ad Azimut, a raccogliere delle cifre molto importanti, e quindi quello che è cambiato è il livello della sfida che noi stiamo affrontando. Se prima noi puntavamo a creare un vantaggio competitivo che era solo commerciale, cioè arrivare prima sul mercato con una tecnologia che era al livello del mercato, adesso ci siamo detti dobbiamo riuscire a creare una tecnologia che sia un po' indipendente da quelle che sono le onde e le mode, quindi che ci sia GPT-3,5, 4 o 5 non ci deve impattare, su una nicchia di mercato ben precisa che è quella delle aziende, perché per quanto si parli di machine learning, di intelligenza artificiale, di GPT, il focus ad oggi dei prodotti, delle tecnologie, degli investimenti è il mercato B2C, sul mercato B2B si sta facendo ancora poco, e quindi in questo ultimo anno abbiamo investito molti soldi nel creare un motore prescrittivo, quindi un motore che sia in grado di prendere i modelli predittivi, che sono la cosa che dicevamo prima, quindi dei modelli che imparano da soli a relazionare input e output, e sia in grado di collegarli direttamente a cosa devo fare domani mattina quando arrivo in azienda per far fronte a un contesto che varia, per far fronte ad un tasso di interesse che non mi posso più sostenere, per far fronte a una quantità di ricavi che è non in linea con quella che avevo previsto. Quindi quello che è il nostro approccio a un mercato così in cambiamento, così dinamico, è stato quello di dire: creiamo effettivamente un qualcosa che in tutte le varie statistiche, nelle varie curve di Gartner o altro, è ancora all'inizio della curva, quindi è ancora all'inizio di quello che è il suo sviluppo, sapendo che dobbiamo aprire un'altra volta il mercato, quindi non c'è qualcuno che ci sta tirando la volata direttamente, lo sta facendo indirettamente ChatGPT, ma per quello che è il nostro settore, che è la causal AI, quindi l'intelligenza artificiale causale, quella che trova le relazioni di causa-effetto tra quello che è successo e quello che succederà e viceversa, tra quello che potrebbe succedere e cosa devo fare domani mattina per far fronte a quello che potrebbe succedere, allora lì va fatta ancora evangelizzazione, quasi ripartire da capo, sapendo però che il mercato sta dando molta fiducia all'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale ormai non è una tecnologia del futuro, è una tecnologia del presente, quindi ci troviamo ad affrontare questa sfida con tanto entusiasmo, sapendo che abbiamo tutte le carte in regola per farcela. Poi ovviamente siamo in competizione col mondo, non siamo più in competizione con l'azienda dall'altra parte della strada, e quindi il livello della sfida è molto alto, ma è bello ogni tanto anche sognare in grande.
Mi piace questo tipo di approccio, e mi fa venire in mente la prossima domanda, no? Proprio ripartendo, la sfida non è con l'azienda di fianco, ma è la sfida a livello mondiale, no? Dicevi all'inizio, sei tornato in Italia dopo aver fatto le tue esperienze un po' in giro per il mondo, non da turista, ma da imprenditore. Volevi dare un contributo al paese, all'economia e alle imprese italiane, ma l'ambizione è quella di creare un polo che porti il tricolore italiano, non solo un polo dell'intelligenza artificiale, non solo italiano, ma che va anche oltre i confini. Ecco, in questo il confronto con i grandi nomi, no? OpenAI, Google, Meta, su cui è vero che oggi sono magari su soluzioni consumer, ma domani potrebbero entrare in questo mercato, ti stimola, ti spaventa? Davide contro Golia, come lo vedi?
Questi grandi, grandi player ad oggi sono molto lontani da noi, sia come focus sia come dimensioni. Noi non potremmo competere con OpenAI nello sviluppare una tecnologia basata su un modello di linguaggio, perché la quantità di denaro che loro hanno è n zeri superiore alla nostra. OpenAI parla di decine di miliardi, come noi parliamo di decine di milioni, quindi siamo veramente su scale molto diverse. Ad oggi questi player sono obbligati a stare sul mercato consumer, perché il mercato consumer è l'unico che garantisce in poco tempo dei volumi molto grandi che giustifichino questo tipo di investimenti. Quindi per almeno 3-5 anni difficilmente ci scontreremo sullo stesso mercato. Questo perché quando si hanno degli investitori, si è su mercati quotati, ovviamente bisogna andare a rendere il livello della sfida sempre più grande per riuscire a giustificare anche i multipli e tutto quello
che... E che multipli.
Esatto. Noi abbiamo in realtà un altro tipo di sfida, che è quella legata al mondo B2B, di aziende non esageratamente grandi. Il mercato enterprise è saturato da grandi società di consulenza che hanno logiche molto diverse, che hanno anche delle scale molto diverse, però il mercato small and medium è un mercato ad oggi poco presidiato, dove ci sono tanti player piccoli che si fanno una guerra che non sempre è effettivamente utile fare. Quindi almeno in Italia, ma noi stiamo provando a replicare questo modello in Europa, abbiamo provato a dire che senso ha farci una guerra per poco, mettiamoci insieme, mettiamo insieme le risorse, mettiamo insieme le persone che sono l'asset più importante in questo momento, facciamo delle sinergie a livello di comunicazione, facciamo delle sinergie a livello finanziario, perché magari non tutti hanno la stessa capacità di raccogliere capitali o gli stessi contatti con il mondo finanziario. Creiamo un player che sia in grado di andare prima in Europa e poi nel mondo a recitare un ruolo magari non da assoluto protagonista, se questi dovessero andare nel nostro stesso mercato nel giro di 3-5 anni, ma ha un ruolo importante. È un mercato che cresce del 40, 50, 60, 70% all'anno a seconda delle nicchie. C'è spazio per tutti in questo momento, ma c'è spazio per chi può investire. Difficilmente ci sarà spazio per la società da 20-30 persone che resta regionale. Magari farà il suo business per 40 anni e nessuno le dirà niente, ma se si vuole avere un certo tipo di ambizione bisogna mettere un po' da parte le gelosie, mettere da parte l'atteggiamento tipico italiano del voglio essere padrone al 100% del mio orticello e cominciare a fare delle sinergie che siano delle sinergie importanti.
E già vi state un po' muovendo a livello europeo, se non sbaglio siete già sbarcati anche in Spagna, no?
Sì, abbiamo fatto delle acquisizioni in Italia, abbiamo aperto in Spagna, e in Spagna adesso ci stiamo muovendo per ricreare lo stesso ecosistema che abbiamo cominciato a fare in Italia. Anche in Italia siamo molto lontani dall'aver finito il percorso, però pian piano.
Interessante mercato quello spagnolo. Senti, siamo arrivati in chiusura, volevo fare un po' una domanda di prospettiva. Di fatto tu sei un po' a cavallo tra i millennials e la generazione Z, però sei l'esempio vivente che comunque il futuro del paese passa dalle nuove generazioni in un'impostazione delle PMI che è ancora un po' tanto tradizionale, no? Quindi passami questo termine. C'è un messaggio che desideri lanciare a chi ci ascolta, in particolare a chi di queste generazioni ci ascolta, visto che a 28 anni hai già tanto da raccontare?
Parto dalla fine. Io a 28 anni ho un po' da raccontare, non tanto, però un po' sì, perché ho fatto tante cose. Quindi alcune di queste sono andate bene, altre sono andate male, ma da entrambe, forse più da quelle che sono andate male, ho imparato qualcosa. Quindi si riesce ad imparare velocemente se si sbaglia velocemente. Il consiglio quindi che io do è di fare, perché in Italia abbiamo creato, insomma, questo terrore di fondo del fatto che se sbagliamo, se falliamo, che fallire è una parola che può avere sia un significato più pratico da tutti i giorni, sia un significato poi legato al mondo dell'azienda, il concetto di fallimento, l'azienda che porta i libri in tribunale, insomma, una cosa che fa molto paura. Nel mondo anglosassone il fallimento è una cosa positiva, anzi in Silicon Valley i founder che hanno fallito una o due volte prendono molti più soldi e molto più velocemente, perché i fondi di investimenti dicono questi hanno imparato delle esperienze. E quindi il mio consiglio per i giovani è di non aver paura di provarci. C'è una persona che io stimo molto che c'è sempre questa frase: è meglio provare e non riuscire che non riuscire a provare. Quindi questo è il mio suggerimento.
Bene, grazie Michele, io continuerei, come sai, a parlare con te ad oltranza, perché molto, te lo trovo molto stimolante. Magari faremo qualche altra puntata magari più avanti, quando avrai delle altre cose, delle novità da raccontarci. Io ti ringrazio di essere stato qui con noi.
Grazie Luca.
E come diciamo sempre in chiusura, i soldi giusti nel posto giusto cambiano l'Italia. Ciao a tutti.